È un Vangelo un po' strano. Procederò così. Prima, per far meglio capire il messaggio di Gesù, dovrò contestualizzare qual è la questione di cui si tratta, perché è una questione che è lontana da noi. E poi, nella seconda parte, chiarito il perché di questa discussione tra Gesù, i Sadducei e i Farisei, cercheremo di cogliere il messaggio per noi. Dunque, i Sadducei sono una delle sette che noi sappiamo essere presenti ai tempi di Gesù. Quella che conosciamo di più, credo, sia quella dei Farisei. Chi erano i Sadducei? I Sadducei erano un po' la crema sociale del paese, benestanti, abbastanza benevoli se non alleati dei romani, rappresentavano un po' l'intelligenza, non credevano, ecco qua la questione, nella risurrezione dei morti, a differenza dei farisei che vi credevano. E quindi vanno a piantare proprio la questione a Gesù, con una tradizione ebraica secondo la quale, per mantenere una discendenza, chi avesse avuto un matrimonio senza figli, se moriva il marito, la vedova doveva rinnovare la famiglia, il nucleo familiare con i figli, tramite i fratelli. Oh, questo per garantire la discendenza che aspettava il Messia. Dietro c'è questa idea per cui ogni famiglia ebrea che non avesse avuto figli si sentiva in qualche modo come estromessa dalla speranza, perché non aveva collaborato a creare questa catena di discendenze da cui doveva poi venire il Messia atteso. Quindi questi pongono in termini paradossali la questione, anche perché vi dico, come dice, una discendenza al proprio fratello, dice il testo evangelico. Cioè, guardate che se poi da uno dei fratelli nasceva un figlio, dal punto di vista legale non era considerato figlio del padre naturale, era considerato figlio del primo marito, quello defunto. Questa è la questione. È chiaro che messa giù così, la risurrezione è ridicola. Cosa dice Gesù? Il testo evangelico non è così facile. Io procedo per semplificazione, ma credo di non tradire il senso. Gesù dice: chi è Dio? Ma la va a prendere lunga, eh sì, perché così si sottrae a tutte le arzigogoli e a tutte le beghe di cui i suoi interlocutori erano specialisti. Dice: chi è Dio? E si rifà all'episodio di Mosè al roveto ardente, quando chiede: sì, d'accordo, mi mandi dal faraone, ma tu chi sei? E Dio presenta la sua carta d'identità: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E dice: Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. Lo ritraduco così si capisce meglio. Cioè, Dio chiama alla vita, punto. Perché li metto punto? Perché non chiama alla morte. Sì, ma la morte c'è. È vero che c'è, non è l'intenzione e l'opera di Dio. Quindi Dio rimane fedele al suo progetto. Se chiama all'esistenza, chiama definitivamente all'esistenza. Per cui la morte è presente, ma non è l'ultima realtà della vita. Non la chiude la vita, o meglio, chiude un certo modo di essere in vita, e da quel modo c'è un ulteriore passaggio, che è il passaggio attraverso la morte e la risurrezione di Gesù alla risurrezione. Io qui avrei già finito, ma adesso devo spiegarvi all'interno cosa vogliono dire queste cose che sapete già. Cosa vuol dire? Attenti bene, qui stamattina spero che riusciamo a mettere in ordine almeno un paio di idee della nostra fede. Qui c'è l'equivoco che Gesù evita tra immortalità dell'anima e risurrezione dai morti. Questo ci fa dei brutti scherzi. Perché? L'immortalità dell'anima non è un'idea religiosa necessariamente, è un'idea filosofica. I greci credevano nell'immortalità dell'anima, ma del corpo pensavano male. Il corpo era ritenuto una prigione dell'anima, il corpo era l'esilio dell'anima, il corpo era il disagio dell'anima. Tant'è vero che in termini di corporeità non era, secondo la nostra bella e positiva visione, la corporeità dell'uomo e della donna, del maschio e della femmina, che nell'amore diventano un cuor solo, un'anima sola e generano figli alla speranza. No, no. Era il discepolo e il maestro, intendetemi. Non entro più nei dettagli. L'amore vero non era quello del corpo e che dava valore alla vita del corpo nella generazione. Le donne c'erano, sì, i figli bisognava farli, ma la vera realtà era un'altra. Era l'omofobia, non l'omofobia, chiedo tu, era l'amore omologo del maestro col discepolo. Non era ritenuta una cosa oscena, per me lo è, spero anche per voi, ma non era ritenuta una cosa oscena perché la verità del corpo era un'altra. E il maestro e il discepolo, poiché comunicavano con l'anima, sui grandi principi, sulle grandi riflessioni, sulla ricerca della verità, dovevano esprimere questa nobiltà dell'anima attraverso queste nefandezze del corpo. Cominciamo a capire la differenza. Noi abbiamo, grazie alla fede nel Signore Gesù, tutt'altra concezione. Noi aspettiamo la risurrezione dei corpi. Perché? Perché io, e spero tutti noi, per carità, il corpo è anche pesante, il corpo ci conduce anche agli errori, ma è nel corpo che io esisto. Io non ho un corpo, io sono un corpo. Voglio dire, la reciprocità della nostra presenza, io vi guardo, mi sento anche guardato, forse ascoltato, ma io poi vi conosco quasi tutti, io vedo i vostri occhi, so le vostre storie, c'è attenzione, affinità, un volersi bene. Questo non è anima semplicemente, questo è la concretezza dell'esistere. Tant'è vero che anche il bene, sul male lo so, ma anche il bene ha le vie delle mani, ha la via della corporeità. Il bene solo pensato, che bene è? L'amore solo declamato da nobili pensieri o vergato su pagine sublimi, che non diventa reciprocità, esperienza, condivisione, che amore è? La fede solo mentalmente capita, pensata, elaborata, che non trova il tempo dell'incontro con Dio, dell'accoglienza dei fratelli, che fede è? Noi crediamo dunque al fatto che il Signore ci dona la risurrezione dei corpi. Dopo cominciano le questioni, ma come? E qui noi abbiamo la nostra esperienza dentro questa vita, e allora cosa facciamo? Quando pensiamo alla risurrezione diciamo, ma sì, adesso lo dico in termini banali per farvi sorridere, è un po' come la patona, si riferisce alla gara alla sonda, no? La patona, i giovani non lo sanno più, i nonni glielo spiegheranno. Cioè, questa vita, dopo c'è il prolungamento di questa vita, e noi in questo prolungamento pensiamo che le cose siano ancora come qua, però buttate in qualche altro luogo, chissà dove, chissà quando. No, la risurrezione cambia registro, non è il prolungamento di questa vita, secondo le leggi di questa vita. Ma è vero che poi qualcuno, sentendo qui i figli della risurrezione, non hanno né moglie né marito, ma Dio, io li ho voluto così bene, è defunto, ma poi di là lo vedo, ci incontriamo, io queste domande le sento, è vero? Perché poi qualche prete va a orecchio, in questo, per carità parlo bene della mia categoria se posso, ma non sempre è così facile, che vanno a orecchio e dicono, ma dopo di là è tutta un'altra cosa. È vero, e sto dicendolo anch'io, è tutta un'altra cosa. Ma se è la risurrezione dei corpi e questa coppia ha vissuto nella bellezza, l'amore, l'affiatamento, questo amore lo ha espresso, è il corpo e lo strumento, bellissimo e pur limitatissimo dell'amore. Io non so come sarà di là, ma se questo Dio lo vuole, niente di questo va perduto. Guardate, io mi sono spinto molti anni fa ormai, con una bambina che piangeva, le era morto il suo gattino, era venuto a pormi la domanda di fede teologica, è il mio gattino, ma c'è il paradiso per lui? Io non lo so se ti sia il paradiso per lui, ma io gli ho detto questo, vedi, se il Signore ci ha chiamato a vivere queste cose, se il Signore ti vuol bene e tu volevi bene al tuo gattino, io credo che il Signore non sia uno sciupone, non butta nel cestino le cose, le persone, le relazioni, le esperienze, lui ci tiene, io credo che ci sia qualcosa che ci faccia sperare. Guardate che lo dico, sono convinto. E Dio non è uno sprecone. E allora, sento la campana suonare, allora, cosa vuol dire questo? Amici cari, qui noi non siamo qui per aspettare la vita eterna. Uno schemino che io trovo ancora sui libri di testo, Dio mio, quanto ignoranti sono quelli che li scrivono. Con quello schematismo in Medioevo che disprezzava il cristianesimo, che disprezza il corpo perché c'è l'ascetismo. Storie, fantasie. Non è il disprezzo del corpo. È che il corpo è così importante, così luogo di Dio, luogo della verità degli uomini e delle donne, che non lo si può usare banalizzandolo, strumentalizzandolo. Mai! Corpo è sacro. Allora un cristiano è un bambino, una donna, ma qui c'è la sacralità di Dio. Uno non può permettersi neanche col pensiero di fare il cretino. C'è la santità di Dio lì, non le forme. Ecco perché anche ieri in matrimonio ho detto che il libro del Cantico dei Cantici era un libro bellissimo d'amore e di erotismo, ma ne parlo non da rivista pornografica, quello non è erotismo, quello è pornografia, ma l'erotismo è la bellezza delle anime, dei corpi che si incontrano, e c'è il desiderio viene da Dio. Oh, c'è un problema di equilibrio, è certo, siamo piuttosto squilibrati in queste cose, non ci va sempre dritta, ma dall'ammettere questo, al mettere in cattiva luce ciò che il Signore ci ha dato, ce ne corre. Ci vorrebbe più tempo perché io potessi poi elaborare meglio e che ci capiamo subito, ma spero che abbiamo intuito la grandezza, la bellezza, la verità della nostra vita, punto. La vita eterna prende sul serio questa vita, non c'è da scappare verso chissà che cosa. E l'ascetismo, se c'è ed è utile, non è disprezzo del corpo, è la valorizzazione piena della nostra limitata corporeità umana, perché il bene, la bellezza, il rispetto siano sempre al centro delle nostre esperienze. È stato un po' affollato di pensieri, vi chiedo scusa, ma il Signore è il vostro Maestro, è lo Spirito Santo, e Lui lavorerà nei vostri cuori. Professiamo la nostra fede.